Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati su Walk Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti. E io sono Belka. E
io sono Strelka.
E oggi parliamo di un tema che è stato uno dei temi centrali della campagna politica di Donald Trump, che per fortuna non è stato rieletto e che quindi lascerà, almeno ci si augura, lascerà la Casa Bianca a gennaio. E parliamo del tema dell'immigrazione. Perché? Perché un po' perché siamo immigrati e quindi ci riguarda personalmente, e poi perché nell'ultimo anno, causa il coronavirus, causa la pandemia, forse anche un po' come scusa, Trump ha iniziato a fare tutta una serie di attività e di ordini presidenziali riguardo il tema dell'immigrazione e curiosamente colpendo categorie di persone che solitamente sono privilegiate in questo contesto. E quindi volevamo affrontare questo tema dell'immigrazione dal punto di vista sia degli ultimi cambiamenti, sia dal punto di vista di chi ancora oggi cerca di attraversare il confine al Messico a piedi per raggiungere questo paese. E prima di iniziare mettiamo subito un pezzo musicale che forse non va bisogno di presentare.
Sfruttato
E questi erano chiaramente gli Stornelli d'Esilio, ma nella versione dei Montelupo. Strelka, allora, parliamo di immigrazione e quindi parliamo di visti. Vuoi spiegarci cosa è successo nell'ultimo anno?
Parliamo di visti, parliamo del fatto che nell'ultimo anno Trump ha varato una serie di politiche che hanno un pochettino obbligato anche chi normalmente entra in questo paese con comunque una serie di visti privilegiati o comunque gente che viene con quelli che vengono chiamati i lavori ad alta specializzazione, che qui in realtà forse chiamano ad alte capacità una cosa simile, quindi gente che normalmente, diciamo, non è molto preoccupata delle politiche migratorie degli Stati Uniti perché non si ritrova ad essere paragonata a chi invece cerca di attraversare il confine meridionale del paese, ma che Trump ha colpito abbastanza duramente prendendo come pretesto il coronavirus quest'anno. E passando una serie di leggi che andavano a dichiaratamente proteggere quella che lui ha dichiarato la superiorità economica degli Stati Uniti, quindi sì, ha preso come pretesto il coronavirus, ma non ha fatto finta che queste politiche non fossero poi il frutto di una serie di irrigidimento nelle sue appunto già politiche nazionaliste che hanno caratterizzato i 4 anni della sua presidenza. Quindi negli Stati Uniti, diciamo, inizialmente ormai penso che sia chiaro a tutti in tutto il mondo che Trump ha avuto una gestione molto delicata del coronavirus fin dagli inizi. Quindi inizialmente Trump assolutamente non preoccupato della pandemia, lui non ci credeva, ha dichiarato svariate volte di non essere interessato a quello che stava succedendo nel resto del mondo, in Cina in particolare, finché poi a fine gennaio del 2020 cambia radicalmente rotta e mette un ban sui viaggi aerei dalla Cina quando ormai già però si contavano dei casi in California e a New York. Questo ban viene seguito subito dopo, a fine febbraio, a un mese di distanza, da un ban sui cittadini di una serie di paesi che fanno parte di questa famigerata lista di paesi nemici degli Stati Uniti, che include un pochettino una serie di paesi che vi aspettereste come l'Iran, l'Iraq, una serie di altri paesi invece per me abbastanza strani come il Sudan, per esempio, che io non avevo idea fosse stato inserito all'interno di questa lista. Comunque, a questa serie di persone viene proibito l'ingresso nel paese ufficialmente con la scusa che appunto il coronavirus sta impedendo, impedisce i viaggi, nonostante poi all'epoca ancora la maggior parte dei casi si stessero sviluppando all'interno dell'Unione Europea, ma non si era ancora pensato di bloccare il viaggio degli europei. E alla fine di febbraio, all'inizio di marzo, finalmente Trump chiude le frontiere con l'Europa e fa seguire questa decisione da una legge che toglie agli studenti la possibilità di stare nel paese se seguono le lezioni online. Quindi le università hanno mandato a casa tutti gli studenti più o meno a marzo, hanno chiuso i dormitori, hanno passato tutte le lezioni online, gli studenti internazionali sono stati invitati a togliersi dalle scatole, andarsene dal paese. Trump a giugno, quindi 2 mesi dopo che comunque le università si erano svuotate, passa una prima legge che impedisce agli studenti in possesso di questo visto F1, che è un visto prevalentemente studentesco, di rimanere al di fuori del paese se vogliono continuare a essere iscritti in un'università americana, e quindi dando un ultimatum alla gente di o rientrare, cosa che è a quel momento ancora impossibile perché i voli non ci sono, perché ci sono dei travel ban, oppure di lasciare per sempre l'università.
Questa cosa ha delle conseguenze devastanti sul budget delle università, questo perché negli Stati Uniti, nella stragrande maggioranza delle università, gli studenti internazionali pagano il doppio o il triplo in tasse universitarie e sono fondamentalmente il motivo per cui, gli studenti invece di gruppi di minoranze sottorappresentati all'interno di questi istituti educativi, di queste istituzioni educative, possono poi, ricevere aiuti finanziari, spesso alle borse di studio, alle minoranze vengono prese direttamente dalle tasse degli studenti internazionali. Quindi una serie di università come Harvard o l'MIT si mobilitano, fanno causa a Trump e la Corte Suprema riesce dopo un'estate abbastanza turbolenta a dichiarare incostituzionale questa decisione e quindi a riportare gli studenti con il visto F1, quindi quasi tutti studenti triennali e parecchi studenti dottorandi all'interno del paese. Non contento di questa decisione, Trump passa un'altra serie di leggi che vanno a colpire persone che si trovano in quella categoria appunto di cui parlavamo prima di alta specializzazione, lavori ad alta specializzazione. Quindi a questo ban contro gli studenti F1 segue un ban contro gli studenti con un visto J1, che è spesso un visto che viene dato o a gente che ha già un dottorato e è un postdoc, o a studenti di dottorato in situazioni particolari, oppure a persone che lavorano in accademia con determinati tipi di posizioni temporanee che non sono qui con un visto più lungo che invece è riservato a coloro che poi entreranno come professori nelle università americane. Ai J1 viene detto più o meno la stessa cosa che viene detta agli F1: se siete all'estero e volete continuare a stare all'interno di questo paese iscritti regolarmente o lavorando regolarmente per l'università dovete rientrare, altrimenti il vostro contratto è terminato. Se siete al di fuori del paese, per rientrare c'è una procedura in cui bisogna recarsi al consolato della nazione in cui ci si trova e fare esplicita richiesta, ma non si sanno ancora ad oggi quali sono i casi che vengono accettati e quali che vengono respinti. Quindi dovete presentarvi con il vostro visto, chiedere di poter tornare al vostro posto di lavoro e aspettare che l'ufficiale del consolato dell'ambasciata decida fondamentalmente del vostro futuro con dei criteri che sembrano variare da paese a paese, da circostanza a circostanza. Interessantemente, lo stesso tipo di problema accade con il visto che si chiama invece H1B, che è quello che viene concesso solitamente ai lavoratori ad alta specializzazione e quindi ai lavoratori della Silicon Valley.
H1B sono questi visti usati appunto per assumere personale qualificato che in teoria non è possibile trovare in loco, no? Quindi tutto il visto è proprio basato su questa idea che devi dimostrare che la persona che assumi non c'è qualcun altro nel posto in cui, negli Stati Uniti che già sa fare quella cosa lì, quindi deve essere giustificato in questo modo. Ed è l'ordine presidenziale che Trump emette. Inizio dell'estate cita proprio esplicitamente l'idea che a seguito della crisi dovuta al coronavirus ci sarà un periodo di ripresa economica e che di questa ripresa economica chi si deve beneficiare per primo sono i cittadini americani. Tutte queste diciamo, tutte le restrizioni sui viaggi e sugli ingressi ovviamente non si applicano a chi ha la cittadinanza americana e chi è residente permanente, sono tutte restrizioni sui visti.
Quindi Amazon, Microsoft, Google, IBM, questa serie di grandi aziende che comunque sono aziende che tradizionalmente assumono molti internazionali e che hanno interesse ad assumere soprattutto internazionali che si sono formati magari negli Stati Uniti e che vogliono mantenere all'interno degli Stati Uniti. Quindi queste aziende da un giorno all'altro perdono la possibilità di far arrivare i loro dipendenti dall'estero. E di fatto questo processo di assunzione viene bloccato per migliaia di persone, migliaia di dipendenti di queste compagnie, creando una situazione economica, un danno economico immagino abbastanza alto, che però stranamente Trump sembra non considerare o comunque cerca di far passare invece come un atto protezionista nei confronti del talento americano, no? Quindi gli internazionali, soprattutto all'interno delle università e di queste compagnie, vengono presentati un pochettino come coloro che rubano il lavoro agli statunitensi. Forse anche noi siamo in questa categoria, stiamo a tutti gli effetti rubando il lavoro agli statunitensi e quindi gli viene richiesto di rimanere al di fuori del paese. Ad oggi alcune di queste situazioni non sono ancora state risolte, quindi i J1 ancora si trovano in condizione di dover rimanere al di fuori del paese e se sono all'interno del paese di non poter lasciare il paese.
E questi erano Los Illegals, gruppo punk di Los Angeles chicano degli anni Ottanta, con la loro canzone LA, che però si scrive E-L-L-A-Y. E continuiamo facendo un attimo una riflessione appunto su tutte queste regolamenti, legislazioni che Trump ha introdotto nell'ultimo anno. Perché di fatto sono tutti avvenuti attraverso questo meccanismo cosiddetto gli ordini presidenziali, cioè sono ordini esecutivi firmati dal presidente, quindi senza passare attraverso un processo deliberativo di discussione delle camere del congresso americano, e di fatto quindi una legislazione d'emergenza, cioè sono i poteri del presidente che davanti a una crisi fa una scelta di impero, tra virgolette. Però la cosa interessante è che sono legislazioni di emergenza, ma di fatto prive di data di scadenza, cioè non sono state legate, non c'è un meccanismo per cui questi ordini vengano aboliti o decadano, cioè ci deve essere un nuovo ordine del presidente, Probabilmente sarà il nuovo presidente Biden a febbraio a fare questa cosa, però diciamo, in questo momento c'è questa ambiguità di quando questo ordine viene a decadere, no? E, per cui, non essendo passati attraverso i canali più tradizionali, essendo stato un ordine presidenziale, le uniche opposizioni che sono venute di fatto sono state da quei gruppi tipo le grandi università americane che hanno fatto causa, sono state in tribunale per opporre. Direi anche interessantemente alcuni aspetti di questi ordini, non tutti, no? Perché le università hanno questa. Cos'è che gli ha dato così tanto fastidio di tutto questo processo?
Beh, l'università sicuramente si è mossa a difendere i suoi interessi finanziari quando questa cosa era necessaria farla, ovvero quando sono stati toccati gli studenti della triennale, gli F1, che appunto, come abbiamo detto, gente che porta tanti soldi, che tendenzialmente quando arriva dall'estero senza borse arriva da famiglie molto benestanti. E che è un pochettino per tante università, soprattutto poi per le università pubbliche, quindi pensiamo a università come University of California, forse meno per quelle private che comunque hanno delle tasse molto alte anche per i residenti in state, come li chiamano loro, però nelle università pubbliche gli studenti internazionali sono molto spesso la categoria che permette all'università di fondamentalmente di funzionare e di continuare a pagare il proprio sistema burocratico da fare invidio all'Unione Sovietica con continuità, diciamo. Quindi quando questi studenti sono stati toccati c'è stata una mobilitazione da parte delle università che comunque si è mossa solo attraverso delle cause, non si è mossa realmente, cioè non c'è stata un'organizzazione dal basso da parte degli studenti, c'è stata subito l'istituzione che ha detto no, noi Harvard, MIT, Princeton, Stanford, una serie di università molto prestigiose private si sono mobilitate e hanno portato Trump in tribunale. Quando poi lo stesso tipo di destino è toccato ai dottorandi, che quindi sono i lavoratori delle università, perché sono quelli che si occupano di tenere le lezioni, di dare i voti agli esami e fondamentalmente di far funzionare l'università. E quando si trattava di poter garantire l'impiego di queste persone dall'estero, l'università ha invece fatto, ha fondamentalmente aggiunto problemi a questa gente, andando a ricamare una serie di proprie regolamentazioni su quelle che aveva dato Trump. Per cui, nel caso dei J1, si sono dati molto spesso degli ultimatum molto forti agli studenti che lavoravano all'estero, che erano stati fatti uscire dal paese a marzo, e gli si è detto di rientrare nel giro di 2 mesi se volevano mantenere il proprio lavoro, la propria fonte di guadagno. Che ricordiamo molto spesso in questo paese, essere impiegati da un'università significa che le tasse universitarie da dottorando vengono coperte dall'università e l'assicurazione sanitaria viene coperta dall'università. Quindi, diciamo, non è la perdita economica del salario, è il fatto di poi dover andare a pagare i 30.000, 40.000, 50.000 dollari l'anno di tasse universitarie che gli studenti internazionali di dottorato dovrebbero pagare se dovessero rimanere a lavorare all'estero. Quindi c'è stata anche questa aggiunta di ulteriori problematiche che secondo me è molto interessante nel rivelare qual è stata la gestione da parte delle università di una crisi che poteva essere tamponata da loro in qualche modo e non lo è stato. E diciamo, questo è un fenomeno interessante secondo me su molti livelli, ma in particolare perché comunque la questione degli studenti di dottorato o dei lavoratori di Amazon, dei lavoratori di Google, cioè solitamente questo gruppo di persone veniva presentato dalla retorica presidenziale di diverse categorie, di diversi gruppi politici, un pochettino come l'unica storia di immigrazione di successo che era permessa all'interno del paese, no? Per cui io penso comunque, salvo poche eccezioni che si sono accorte poi che gli amici gliel'avevano detto prima di trasferirsi qui, chi solitamente viene ad accettare un lavoro negli Stati Uniti non è gente che è, immagino, critica della, della situazione o comunque critica a un livello tale però da potersi permettere di stare all'interno comunque del paese, di rimanere a lavorare all'interno di un sistema universitario e cioè, di compagnie private di un certo tipo, quindi comunque gente che è critica, gente che è all'interno di questo sistema di imperialismo culturale degli Stati Uniti, che non se ne trova ai margini, che ci sta contribuendo e quindi una categoria di gente che non ci si aspettava sarebbe stata messa in questa posizione da Trump. Che però forse, non lo so, se siete dei teorici dell'accelerazionismo, questo vi farà sicuramente piacere, perché con l'arrivo di questa serie di leggi sui visti di queste categorie di persone, in questo paese una serie di persone si sono un attimino svegliate fuori su quello che poi è stata la presidenza Trump. Forse quindi a questo è servito, non lo so, Belka, se tu sei d'accordo con me.
Io penso che sia un ottimo ragionamento, ma che sia anche arrivato il momento di mettere un altro stacco musicale. Cosa ci proponi tu adesso stavolta?
Forse direi che questa è l'occasione, dato che tra un po' forse cambierei l'argomento di conversazione, metterei Lila Downs, che è una cantautrice di Oaxaca, in Messico, e metterei la sua cover di Clandestino.
Con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino para burlar.
E allora direi c'è una categoria di persone che comunque non aveva bisogno di questa ennesima riprova delle politiche xenofobe e razziste di Trump, che già sapeva, che già viveva sulla propria pelle quello che è stata la retorica dei repubblicani, ma anche dei democratici in tutti questi anni, che è la categoria di quegli immigrati che invece non arrivano con un visto. E negli Stati Uniti, ma anche probabilmente in Italia, c'è sempre questa dicotomia molto forte presente nel discorso pubblico, politico, e dei giornali, no? Che c'è una distinzione tra gli immigrati buoni e gli immigrati cattivi, che la
Tra gli
gente.
immigrati e gli expat, diremmo,
Tra gli
no?
immigrati e gli expat, no? Per cui gente come me e Belka siamo expat e quindi abbiamo il diritto a stare qui, ma c'è chi invece questo diritto non se l'è guadagnato. C'è questa retorica molto forte negli Stati Uniti per cui appunto gli expat sono coloro che portano ricchezza, portano skills, che non tiene in realtà conto del fatto che poi i cosiddetti immigrati regolari sono fondamentali al funzionamento dell'economia di questo paese. Che non tiene conto del fatto che i cosiddetti immigrati irregolari entrano nella maggior parte dei casi nel paese attraverso regolare frontiera, quindi molta gente attraversa avendo dei permessi, che queste frontiere vengono i portoventri, no? I punti d'accesso agli Stati Uniti vengono lasciati aperti di proposito in quei periodi in cui si sa che serve manodopera, soprattutto all'interno del settore agricolo, quindi nel momento della raccolta, magicamente passare la frontiera tijuana è molto più facile che prima. Nonostante Trump si focalizzi molto spesso nella sua discussione pubblica su chi sono sul muro e sulle quantità, le torme di gente che attraversano il deserto per entrare negli Stati Uniti, questo gruppo in realtà è una minoranza, però è una minoranza che esiste. Ed è una minoranza che negli ultimi anni è stata soggetta a una serie di a un inasprimento delle proprie condizioni di vita, ma che l'inasprimento di cui però l'inasprimento è stato minimo, nel senso che anche durante i periodi di gestione democratica del paese, questo gruppo di gente non si è vista, non se l'è passata meglio. E non so se Belka vuoi parlarci di alcuni di questi casi e di chi è soprattutto la gente che invece cerca tutti i giorni di lottare contro questo tipo di gestione dell'immigrazione.
Sì, la frontiera degli Stati Uniti col Messico a sud è una frontiera lunga, è una frontiera che in tante parti sono in aree desertiche, quindi non sono aree abitate, sono aree molto remote, è una frontiera che viene attraversata da migranti che non sono, anzi la maggior parte non vengono dal Messico, ma vengono da altri stati centroamericani. No, negli ultimi anni, nell'ultimo anno si è sentito parlare molto di questa carovana di rifugiati che dal Centro America ha attraversato il Messico per raggiungere gli Stati Uniti, quindi venivano da paesi al sud del Messico, ed è una strada pericolosa, una strada pericolosa perché comunque c'è attraversare un deserto e la gente muore per mancanza d'acqua, per mancanza di cibo, per ipotermia perché di notte fa freddo, perché di giorno fa troppo caldo, e sono varie situazioni, diciamo, difficili. E in tutto in questo ci sono dei gruppi che lavorano nei paesi, nelle città di frontiera, e lavorano un po' anche a entrambi i lati della frontiera in certi casi, che è fondamentalmente quello che sono critici di questo sistema, di questo tipo di gestione della frontiera, e soprattutto sono critici del fatto che, al di là di tutte le politiche migratorie, queste persone a volte vengano lasciate morire nel deserto, cioè che si usi la geografia e il clima come una specie di protezione, no? E, in particolare volevo parlare di questo gruppo che è in Arizona, che si chiama No More Deaths, e in spagnolo No Más Muertes, traducibile più o meno con basta morti, un gruppo fondato nel 2004 in maniera molto interessante, secondo me, di ispirazione religiosa, cioè un gruppo fondato da una comunità cattolica, una comunità protestante e una comunità di ebrei, di un rabbino, che semplicemente decidono di iniziare ad andare nel deserto a lasciare le bottiglie d'acqua, delle scorte di cibo, dei vestiti, dei calzini, delle scarpe, tutto quello che può servire a chi sta cercando di fare questa traversata per sopravvivere. E quindi, in realtà, nel senso, sì, hanno una loro visione critica del sistema di immigrazione, però non stiamo parlando di, diciamo, gruppi, stiamo parlando di gruppi religiosi, no? Quindi io sinceramente mi aspetterei che in questo paese in cui i gruppi religiosi vengono sempre trattati coi guanti di velluto rispetto ai gruppi politici, questo tipo di attività venisse insomma, gestita in modo diverso dalla polizia di frontiera e il sistema di immigrazione. In realtà loro hanno avuto innumerevoli casi di repressione giudiziaria nei loro confronti, con le accuse più disparate, dall'accusa di come si dice, inquinare, nel senso di aver buttato questi oggetti come se fossero degli scarti abbandonati, quindi multe per essere stati
Per abbandono di
per
rifiuti.
abbandono i rifiuti, alle accuse più serie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e varie aggravanti dovute all'essere organizzati, no? Il gruppo nasce nel 2004, loro subito nel 2005 gli arriva la prima accusa di due volontari di questa associazione che vengono fermati dalla polizia mentre stanno trasportando dei migranti che hanno trovato e che erano appunto in una situazione medica critica, quindi stavano trasportando in un centro dove potevano ricevere le cure. E vengono fermati e vengono accusati di essere fondamentalmente dei trafficanti, no? Un meccanismo forse molto simile alla retorica della destra in Italia
Sì.
con i gruppi che lavorano nel Mediterraneo, no? Cioè accusare chi fa assistenza umanitaria di essere dei
Un taxi
trafficanti.
del mare.
In questo caso sui taxi nel deserto, forse dobbiamo dire. Nel 2018 c'è un altro caso. Proprio in realtà in un periodo in cui questa organizzazione sta criticando i cambiamenti introdotti da Trump nella gestione delle frontiere, quindi forse anche un pochino, diciamo, c'è un po' il sospetto che questo tipo di attività giudiziaria nei loro confronti sia motivato politicamente da una scelta repressiva. E Scott Warren è un loro volontario. E viene accusato di nuovo per aver ospitato dei migranti clandestini e per aver favorito l'immigrazione clandestina dando cibo e acqua a queste persone. E in realtà, per fortuna, tutti questi processi si sono risolti in maniera positiva, perché nessuno di loro è stato poi condannato di questi reati abbastanza gravi. Però, insomma, come sempre, ci vuole il tempo. Ci vogliono stati un paio di anni di processi e un paio di diciamo, giudizi, ordini di giudizio diversi prima di avere una soluzione. E, per cui, diciamo, è interessante, io trovo estremamente interessante come anche questo tipo di fatto aiuto umanitario venga visto come un attacco al sistema della sicurezza delle frontiere.
Beh, forse in maniera non dissimile da quello che stava succedendo in Europa, però forse la maggior differenza era che all'epoca in cui Scott Warren stava venendo, diciamo, stava affrontando il processo, mi pare che la condanna fosse, che era stata proposta dal pubblico ministero, fosse una cosa, cioè, assurda, ridicola, ma forse parliamo di un ergastolo di 30 anni, comunque un tipo di condanna che non danno negli Stati Uniti neanche alle persone che poi sono effettivamente trafficanti, per cui era chiaramente una condanna di tipo politico che poi appunto è stata completamente, lui è stato rilasciato per tutte le accuse. Ne avevamo parlato in un'intervista con Radio Onda Rossa anche quando ancora il processo stava accadendo, quindi se vi interessa approfondire. c'è anche quella possibilità e così diamo anche uno shout out, come dicono in questo paese, a Radio Onda Rossa. Però sì, quindi esatto, c'è una serie di condanne che chiaramente vengono usate come appunto condanne politiche e che avevano stupito molto qui la gente, anche perché, e io penso questa è una dinamica che forse a noi in Italia sembra molto strana, ma per gli Stati Uniti non, credo non vada mai dimenticata, che comunque cioè è strano che i bianchi vengano colpiti da questo tipo di appunto strumenti repressivi. E chiaramente non voglio dire che, cioè, a livello politico, soprattutto gente che appunto fa attività politica, a prescindere dalla razza, viene targettizzata, però diciamo gruppo religioso, volontario bianco è una combinazione molto, molto, molto strana per il tipo di.
C'è da dire che Scott Warren aveva i capelli sospettosamente lunghi, ecco, questo gli va dato
Gli
adito,
va
non
dato atto.
era vestito nel modo giusto.
Non veniva dalla suburbia bianca,
No.
forse, ma forse sì, in realtà non lo sappiamo. Però comunque diciamo, questa combinazione di fattori molto molto strana. Non sono l'unico gruppo che si occupa di questo tipo di attivismo, giusto? Mi pare che l'idea di lasciare cibo e acqua nel deserto comunque è una cosa che viene fatta, cioè una forma di attivismo molto comune, no?
Sì, ci sono altri gruppi forse meno famosi perché non hanno ricevuto questo tipo di attenzioni giudiziarie o forse perché sono più piccoli. In California c'è un gruppo con base vicino San Diego che si chiama Water Station, che fondamentalmente fa la stessa cosa nel confine, anche se c'è da dire che il confine della California forse è un pochino più popolato rispetto a quello dell'Arizona.
E tu hai un'idea invece del, non so, a me una cosa che mi aveva sempre stupito molto di No More Deaths era il fatto che mi sembravano molto politici. Mi sembravano molto politici e molto attivi nella critica appunto sistemica del sistema di gestione delle frontiere. Che invece mi sembra una cosa che manca in alcuni di questi gruppi, no? Cioè che alcuni di questi gruppi mi pare che invece, per carità, fanno un lavoro, cioè, assolutamente necessario, ma un lavoro motivato appunto dalla carità cristiana, più che invece pensato come primo step poi invece nella discussione di possibilità alternative di gestione del confine, che mi pare invece No More Deaths faccia. Non so qual è la tua opinione.
Sì, senza dubbio, forse questo, non lo so, forse siamo noi che abbiamo questi pregiudizi nei confronti dei gruppi religiosi. Io almeno un pochino di mio ce li ho, mi trovo sempre molto a disagio quando devo essere d'accordo con un vescovo, però in questo caso c'è da ammettere che sono d'accordo, cioè faccio mea culpa e dico sono d'accordo con un vescovo. E sono gruppi che hanno, diciamo, dei principi religiosi, ma che non stiamo parlando di quello che magari da noi può essere la Caritas, che magari fa un lavoro perfettamente fondamentale da un certo punto di vista, ma che non mette in critica nulla, nel senso che non mette in difficoltà il sistema in cui vive, anzi quasi il fatto di metterci quella pezza lo rende più tollerabile, quindi di fatto più solido, più stabile. E appunto dalle reazioni che la Polizia di Frontiera ha avuto nei confronti di questi gruppi è chiaro che vengono visti come una minaccia in un certo senso e che hanno una visione molto, se mi interessante, del tipo di gestione dei confini, come dovrebbe essere fatta e come dovrebbe. Loro, per esempio, lavorano molto anche su la raccolta di prove e aiutano i migranti a fare causa, perché poi in questo paese la giustizia si ottiene facendo causa. E lavorano al di là del confine con i migranti che vogliono fare domande d'asilo e cercano di capire ed aiutarli come navigare le procedure. Insomma, quindi fanno tante cose, non è soltanto il dare l'acqua a chi ha sete. Direi che possiamo concludere. Volevamo fare una puntata corta e come al solito abbiamo parlato 40 minuti quasi.
Sì, concludiamo. Su questa veramente volo d'uccello, in realtà, sulla questione dell'immigrazione. sappiamo che comunque alcune delle, diciamo, degli sviluppi più inquietanti comunque sono arrivati in Europa, si sa delle gabbie, si sa delle famiglie separate. Noi ci teniamo sempre a ricordare a tutti, se non lo sapevate, questa è la prima volta che lo sentite, ma queste politiche di separazione delle famiglie e di imprigionamento delle madri separate dai figli era una cosa che non è nata con Trump, c'è stata durante l'amministrazione Obama. E in realtà poi tanta gente, tanti attivisti che fanno parte di queste comunità che lavorano con gente che non ha i documenti all'interno del paese rivelano come il momento del voto quest'anno per loro non è stata poi quella liberazione, no? Quel momento celebrativo che forse anche voi vi sareste aspettati, visto come Trump ha gestito i 4 anni di presidenza, però appunto queste persone ci tengono a ricordare che loro, cioè le comunità dei migranti che lavorano nei campi californiani a raccogliere i pomodori, con Trump o con Obama o con Biden, la loro condizione di vita non cambia. La polizia comunque arriva a fare le retate, dice comunque, deporta le persone e soltanto Trump ha reso questi meccanismi così evidenti che non era più possibile fare finta che non esistessero. E in realtà la posizione di alcune di questi attivisti, che a me aveva particolarmente stupito, è proprio quella che invece bisogna avere qualcuno come Trump, che votare Biden non era una soluzione, ma che soprattutto era spaventoso perché non si sa cosa arriva a questo punto, perché non ci si può fidare dei democratici e non si può pensare che loro siano interessati al miglioramento delle condizioni di vita dei migranti negli Stati Uniti. Quindi su questo vi lasciamo. Sicuramente non siete voi le persone che dovevamo convincere del fatto che i democratici non sono la soluzione ai problemi degli Stati Uniti. Volevamo lasciarvi con una puntata che ci tocca molto da vicino, rendervi partecipi di cosa è stato cosa sono stati per noi questi 8 mesi in cui tanta gente dall'Italia ci chiedeva per quale motivo non abbiamo preso un aereo e non ce ne siamo tornati. La risposta purtroppo è perché non potevamo farlo. Ma siamo rimasti qui a raccontarvi gli Stati Uniti, la California, e quindi ci sentiamo tra 2 settimane dove approfondiremo alcuni degli argomenti di cui abbiamo parlato oggi.
Wok Wop viene trasmesso da Radio Wombat a Firenze circa ogni secondo martedì del mese e da Radio Onda Rossa a Roma in giorni della settimana che non sappiamo perché fanno loro, decidono loro quando hanno spazio ci mandano. E stay Wop.